mentre chi vi parla è Claudio Simeoni, insieme a Francesco dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti. Vi ricordo il mio indirizzo è Piazzale Parmesano 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è Casella Postale 53 Malostica, Vicenza. Francesco, abbiamo qualche cosina anche oggi da parlare, nonostante sì, tutto il mio casino, vero? Niente, la prima cosa da dire è che abbiamo tenuto qui a Radio Gamma 5 la seconda parte, diciamo così, del decimo dibattito sul crociato dello stregone. Diciamo che è sbagliato rompere a metà i dibattiti, tutto sommato è stato un errore, d'altronde era troppo lungo per continuarlo la prima volta. E rompere a metà un dibattito significa perdere il filo su cui il dibattito avviene, cioè la traccia su cui il dibattito avviene, perché nel decimo dibattito del crociato dello stregone abbiamo fatto gli elementi che compongono, diciamo così, l'arte dell'agguato, e quando si fanno cinque elementi prima e dopo si comincia a fare gli altri cinque elementi, le cose sono abbastanza slegate l'una dall'altra, insomma, cioè non c'è il filo di continuità che avviene, anche se dopo si recupera quei CD, cioè non è importante, dopo si ascoltano i CD di seguito, insomma. Comunque vabbè, abbiamo tenuto qui a Radio Gamma 5 il dibattito. Dopo il dibattito abbiamo fatto il nostro ringraziamento agli dei, invitandoli a tavola. Siamo andati sull'argine a versare il vino e la birra che abbiamo offerto agli dèi, con un freddo poi.
Non era freddo, era...
No, vero.
Beh, avevo detto che Claudio è freddoloso, di conseguenza abbiamo evitato di fare troppe cose all'aperto, siamo limitati, però Claudio risente molto del freddo, non è legato al mondo del freddo, della rigidità del nord, è un tipo più mediterraneo, assolato, e di conseguenza il suo effetto del calore si sente più vicino al solstizio d'estate che a quello d'inverno.
Io mi sento molto bene nel solstizio d'inverno, davanti al fuoco del caminetto, sinceramente, a mangiare, bere e a fare festa, come del resto avviene in questi giorni. Cioè, ricordiamo che se fosse per i cristiani, voi il giorno che i cristiani dedicano il Natale dovreste farlo in pentimento, in astinenza e in digiuno e in contrizione, perché ricordatevi che il fatto che il Dio dei cristiani si faccia uomo, entri nella carne, è una cosa aberrante, perché la carne per i cristiani fa schifo, cioè il corpo fisico va,
ma lui entra nella carne come verme,
sì, va offeso il corpo fisico per i cristiani, e la nascita di Cristo, cioè l'incarnazione, diciamo così, veniva vissuta come una caduta della divinità, una caduta del Dio, e in effetti il Natale veniva sempre celebrato, il Natale dei cristiani veniva celebrato in contrizione, in digiuno, in pentimento, in preghiera, e in realtà chi festeggiava con gioia, chi lo festeggiava con piacere, cioè festeggiava questo periodo, diciamo, erano i Saturnali, era Opi, era il Sole Invicto, erano tutte quelle feste pagane, tutto quel piacere della vita, quel piacere del corpo, quel piacere di stare assieme, per chi poteva naturalmente, perché i cristiani hanno costruito delle condizioni di vita di merda per le persone, che era il piacere finalmente di rilassarsi dopo il lavoro dei campi, dopo quello che era la vita durante l'anno, e finalmente si poteva far baldoria senza intaccare il lavoro. I Saturnali erano l'epoca in cui gli schiavi si sedevano a tavola e i padroni servivano, i padroni dovevano ricordarsi cosa voleva dire dare ordine tutto l'anno, e Opi era la divinità dell'abbondanza, poi ci fu il Sole Invicto. Poi ci furono decine di divinità che nascevano in questo periodo, Mitra stesso nasceva in questo periodo, proprio perché era la vita che cominciava a sgorgare, la vita che iniziava il suo corso, che iniziava a venire fuori. E quando voi vedete, per esempio, vado avanti un altro secondo, Francesco,
nessun problema.
L'albero di Natale addobbato, voi dovete pensare che prima di questa tradizione, che è una tradizione tarda, cioè mettere le luci, fare festa, la gente veniva picchiata se accendeva una candela, perché accendere una candela era sinonimo di maligno, era sinonimo di male. Ebbene, l'albero addobbato, i festoni, che sono un'antica tradizione pagana, cioè un'antica tradizione precristiana, diciamo, più che pagana, avviene praticamente durante la riforma luterana, cioè poco prima della riforma luterana avviene questo addobbamento. La leggenda vuole che dei contadini, che erano degli eretici praticamente, cioè volevano far festa chiaramente, avessero riempito un albero di candele, cioè accese molte candele su un albero, e la leggenda vuole che Lutero si sia perso in una tormenta e abbia trovato la strada grazie a queste candele, per cui da lì è venuta fuori Lutero, per cui l'eretico per eccellenza, diciamo così, della Chiesa Cattolica. Da lì viene fuori la tradizione di addobbare l'albero di Natale, insomma, cioè di addobbare e mettere le luci. E il mettere le luci, torno a ripetere, sono tutte feste precristiane, e tuttora voi quando fate regali di Natale non fate altro che onorare Strenua, che è una grande divinità sabina, che è una divinità della salute e della felicità, che ai tempi di Roma antica veniva onorata proprio facendo dei regali ai bambini. Cioè, i regali ai bambini venivano fatti in Roma antica. I cristiani hanno annullato, hanno cancellato la tradizione, dopodiché dall'illuminismo in poi la tradizione è risorta. Per cui ricordatevi che sono tutti gesti, anche il cenone stesso che farete, è un rito che è assolutamente delle antiche religioni, è una ripresa dei saturnali, Francesco.
Sì, no, appunto, sull'argomento aggiungiamo qualcosa, visto che un'ascoltatrice prima ci ha chiesto qualcosa in merito. Ci sono varie cose da ricordare, ad esempio il discorso del dio Mitra è una divinità che è di origine persiana, ed è una divinità legata al sole. Condivide con Cristo delle strane cose, perché appunto poi Cristo non è mai esistito e hanno dovuto utilizzare mitologie diverse. Però una cosa particolare di Mitra è che Mitra è molto legato al concetto di caverna, difatti anche lui nasce in una grotta. I rituali normalmente di Mitra venivano sempre all'interno, venivano sempre nei sotterranei, difatti esistono le cripte proprio di culto di Mitra anche nell'antica Roma. Premettendo che il dio Mitra era un dio guerriero, era un dio della lotta, era un dio della battaglia, difatti fu una forma religiosa utilizzata verso la fine delle cadute dell'impero romano, e addirittura qualcuno scrisse, non so con quanto correttezza di cose, che se il mondo romano non fosse diventato cristiano sarebbe diventato sicuramente seguace del culto di Mitra. Il culto di Mitra fu un culto che nell'antica Roma fu un culto accettato, tollerato, ed era soprattutto un culto dell'esercito, cioè nel senso che aveva una fortissima diffusione all'interno delle legioni romane. Ed è un culto legato al sole, è legato appunto anche a una fase di iniziazione. Però abbiamo già delle differenze. Una cosa particolare del dio Mitra è che è legato al culto del toro. Il culto del toro non è soltanto un qualcosa che ha a che fare con le nostre tradizioni recenti, ma è un culto antichissimo. Se noi andiamo a pensare che Zeus va in Fenicia e rapisce la principessa Europa e la porta nel nostro continente a cui dà il nome, lo fa sotto veste di toro. Ed è appunto questa trasformazione, questa lotta con il toro è anche un attacco ai primordi, alle origini, alla forza, all'energia. Se noi pensiamo ad esempio all'importanza nell'induismo che hanno i bovini, se noi pensiamo che nell'induismo ad esempio il mondo viene fecondato dalla lingua salata di una mucca che lecca l'uovo primordiale, per dare un concetto, perciò anche il concetto di uovo che va ad addobbare è molto più antico, cioè nel senso che è un'origine di qualcosa. Perciò questo dio, che non era certo un dio della rassegnazione come Mitra, ma che era un dio della forza, era un dio che tra l'altro iniziava le persone, perché c'erano varie fasi di passaggio nell'esperienza in cui si portava a essere iniziati al dio Mitra. E ricordiamo che forse Mitra è rimasto sopravvissuto e i cristiani l'hanno esorcizzato perché era anche la divinità di riferimento di un imperatore come l'imperatore Giuliano. Infatti ricordiamo che Giuliano si era fatto iniziare al culto di Mitra. Il culto di Mitra prevedeva, se ben ricordo, ben 7 livelli di passaggio, cose che poi sono state deformate all'interno della Chiesa Cattolica come gerarchia, ma la stessa luce, lo stesso ostensorio in cui viene messa l'ostia e la raffigurazione del sole, e il fatto che in questa occasione noi festeggiamo il sole invitto. Cosa significa sole invitto? Che il sole non può mai essere sconfitto, per quanto possa arrivare basso nell'orizzonte, per quanto possa la sua luce diventare più fioca, in realtà il sole non può mai essere mai sconfitto. E difatti, proprio perché la vita non potrà mai essere sconfitta, proprio perché la cultura, l'uomo, l'umanità non potrà mai essere annientata, e anche se può raggiungere livelli molto bassi, se può arrivare essere ridotta al minimo, ha sempre una capacità insita in se stessa di riemergere, di riaffiorare, di ripartire. E questo significa richiamarsi anche all'interno di un discorso ciclico della storia, della vita, del fatto che non siamo in una condizione di vita lineare, che non c'è un inizio, non c'è un fine, ma c'è un qualcosa che continuamente ritorna alla materia, si trasforma, ritorna e cambia forma. E questo è già un contrasto essenziale. Ma c'è un'altra cosa che è sempre significativa, che è bella, che nonostante che appunto noi raggiungiamo col dicembre il mese appunto più basso come luce, come intensità, nell'antica Roma c'era la festa dei Saturnali, perché si era consci che la vita non era decadenza, oscurità, ma che era festa, che se uno combatteva non rassegnandosi, ma facendo il meglio, le cose più divertenti, sicuramente la vita sarebbe proseguita in cose migliori. Il fatto di celebrare appunto i Saturnali in questo periodo, la festa di Saturno, perché Saturno nell'antica mitologia romana, nella regione romana, era il dio della ricchezza, il suo regno era il Lazio, era un dio anche dell'accoglienza, perché quando si racconta in un racconto che il dio Pan fuggì dalla Grecia, il dio Saturno lo accolse nelle foreste del Lazio.
L'accoglienza, sì, anche Giano accoglie Saturno, cioè c'è tutto.
E infatti dopo appunto Saturno arriva Giano. Giano è il dio delle due facce, della faccia giovane e della faccia vecchia, è il dio che guarda il passato, che guarda il futuro, è il dio delle porte. E qui noi siamo sempre all'interno del concetto stesso di porta del solstizio, cioè nel senso che il solstizio rappresenta il passaggio, rappresenta un punto di valico, un punto in cui si passa dal massimo dell'oscurità all'inizio di una nuova luce, verso si sale verso il solstizio d'estate. E questo appunto Giano dice questo: noi dobbiamo essere consci del nostro passato, da dove siamo, e che avremo un futuro, e che avremo sempre un futuro, proprio perché la vita è da questo. E proprio si celebra la fine appunto del periodo di oscurità con i Saturnali. Ma c'è da aggiungere un'altra cosa. Recentemente sono delle polemiche sul discorso dell'albero. Claudio ha già detto alcune cose, ma l'albero veniva utilizzato per una valenza molto significativa, perché l'albero è indice prima di tutto di radici, cioè nel senso che va profondamente nella terra, che la sua energia, la sua forza la va a radicare nel terreno e prende l'energia dalla terra, ma il suo sviluppo lo fa all'aperto, non fa solo radici. Le radici gli permettono di avere un corpo robusto, di avere delle grandi fronde, e con le sue fronde va a toccare il cielo, va a toccare gli dei uranici, chiamiamoli così, cioè gli dei della luce. Praticamente il mondo vegetale è una connessione, è una trasformazione ed è una manifestazione. Il fatto stesso appunto che gli antichi utilizzassero decorare gli alberi era perché le loro radici andavano in parti oscure che loro non potevano raggiungere, però andava verso l'alto, verso il cielo.
L'avvento del cristianesimo consistette nell'abbattimento delle foreste, cioè sistematicamente venivano abbattuti gli alberi. La stessa leggenda dell'abete nasce quando, credo sia Bonifacio, non so chi sia quello, nell'Ottocento, 750 dopo Cristo, quello che convertì l'Irlanda, no? Non mi ricordo esattamente qual è il nome, e fece abbattere praticamente le querce sacre dei pagani sassoni, e in mezzo a una quercia che enorme, gigantesca, che fece abbattere per sfregiare diciamo così, i pagani sassoni, c'è un abete rimase, e da lì si dice che nacque la leggenda dell'abete. In realtà, dal punto di vista della stregoneria, il simbolo è diverso, cioè tu abbatti quello che è il vecchio, ma nel momento in cui tu abbatti quello che è la religione vecchia, il nuovo sta già germinando all'interno. Per cui questo era il simbolismo, diciamo, che ne avveniva nelle due. E l'albero, e che era il simbolo di Cibele, erano in tutte le tradizioni praticamente
di Atis. L'idea che muoiono, che risorgono.
Esatto, che praticamente è un simbolo della vita, un simbolo della vita che unisce proprio la terra e il cielo. E questo è un simbolo delle antiche religioni che non troviamo assolutamente nella Bibbia. La Bibbia è solo carta straccia.
Sì, se voi pensate lo stesso il cipresso, appunto, che è una pianta che, con cui la nostra cultura ama andare ad attaccare i viali dei cimiteri. In realtà il cipresso è una pianta che è sacra a Marte, il dio della guerra, ma il cipresso è anche un simbolo fallico, cioè rappresenta l'organo maschile eretto, cosa che invece noi lo associamo alla morte e di conseguenza noi lo vediamo come oscurità, era, come triste.
Ma era, i cipressi erano associati anche negli orfici al mondo dei morti, i bianchi cipressi erano associati anche al mondo orfico, cioè al dopo la vita orfico.
Cioè, la mente orfica, però, è appunto quando scenderai nello stige.
Esatto, nello stige trovi i cipressi. Però il problema è che il cipresso è un simbolo fallico ed è il simbolo della vita, cioè quando tu lasci il corpo fisico ed entri negli altri mondi e trovi il cipresso, cioè trovi la vita in realtà, cioè non è il simbolo della morte, della candela perché sei morto, ma è il simbolo della vita che ricomincia, cioè, se noi abbiamo un piacere nella vita fisica è proprio la riproduzione della vita, è proprio la sessualità, cioè almeno è uno dei piaceri così importanti della nostra esistenza ad esserne quasi uno dei simboli, per cui è chiaro che alla morte del corpo fisico, cioè, il piacere della vita continua, non è che ci cessi, per cui c'era anche in antico, solo che l'hanno fatto diventare un simbolo di morte, cioè un film veramente di distruzione delle persone.
Sì, poi la decorazione degli alberi è un'usanza antichissima, proprio perché da sempre venivano coordicati riti del genere. Basta pensare che ad esempio si faceva in antica Grecia si faceva un sacrificio ad Atene in cui si impiccava agli alberi una bambolina che raffigurava l'Atene, che era un dono all'albero. Basta appunto pensare che la decorazione stessa dell'albero è sempre qualcosa di fallico. Voi pensate ad esempio...
Si impiccava, si legava all'albero.
Sì, vabbè, lo chiamavano... Insomma, Cattelan ha fatto delle opere d'arte contestate da certi, in cui venivano impiccati agli alberi di Milano tre fantocci di bambini. Però appunto, cioè, si allegavano anche i nastri, cioè nel senso che si decorava l'albero, non lo si andava a privare. Il fatto stesso che vengono messe le sfere di Natale è perché c'è questo retaggio con la sessualità, cioè alla fine le sfere di Natale, le palle di Natale sono dei testicoli che vengono riconosciuti all'albero, cioè una funzione fallica, una funzione dopo di vita, di germinazione. Il fatto stesso che appunto l'albero sia eretto, sia lì, si espande, sia verde, noi gli andiamo a dare degli attributi sessuali tipicamente proprio maschili, proprio perché rafforzano la vita, rafforzano appunto la capacità della generazione e della continuazione della vita, dello sviluppo. E questo appunto proprio perché, ma in tutte quante le tradizioni antiche, se voi pensate, sì.
Proviamo a fare un riassunto di tutto quello che abbiamo detto, tanto per non disperderci eccessivamente. Ci diciamo questo, che esiste una contrapposizione reale fra negazione del corpo in quanto esaltazione di un cosiddetto spirito, una cosiddetta mente che fanno i cristiani, dove la mente in realtà dentro un corpo malato è una mente malata, ed esiste l'esaltazione della vita, per cui l'esaltazione del corpo, l'esaltazione del piacere, il riconoscere noi stessi nel mondo, che appartiene alle antiche religioni. Questa differenza che c'è è una differenza inconciliabile. Francesco vi ha parlato del toro, vi ha parlato del piacere della vita, vi ha parlato delle varie divinità, delle feste, perché è un'esaltazione del corpo, è un'esaltazione della nostra esistenza. Il cristiano va a negare questo, però chiaramente la vita non si può negare, la vita ha bisogno di esprimersi, per cui il cristianesimo, una volta che è riuscito a danneggiare la psiche, a danneggiare la mente delle persone nella storia, ha cominciato a riprendersi le cose antiche spacciandole per sue, ma le ha spacciate come si spaccia una dose di eroina, né più né meno, capito? Per cui questa differenza fra l'esaltazione del corpo, il piacere della vita fisica, che va a costruire la vita nell'infinito, che va a costruire il corpo luminoso, è proprio di tutte le antiche religioni, tutte, indistintamente. La negazione del corpo, la negazione della vita, per cui a un certo punto, siccome la vita deve vincere, il cristianesimo ruba dalle altre religioni, porta via quelli che sono le altre, per cui il pranzo di Natale, per cui l'albero addobbato, per cui il senso della festa, tutto il resto.
Basta pensare all'ostentorio, cioè quando si mostra l'ostia nella messa, in realtà avviene perché appunto indicava la sfera solare, esatto. In cui c'era riferimento alla sfera solare, visto che quella gente continuava a seguire il culto del sole, ha detto vabbè, lo camuffiamo, cioè, se voi pensate gli ostensori che sono tutti quanti raggiati, che sembrano dei soli con all'interno l'ostia, ma quell'oggetto, quel simbolo, quello viene proprio dal culto pagano del sole, e di conseguenza cosa hanno fatto in maniera astuta? Hanno preso l'ostensorio con la forma del sole e ci hanno messo l'ostia al centro, in maniera tale che dicevano che era la trasmigrazione, la continuazione, la trasformazione dell'antico simbolo pagano.
Si tratta semplicemente di truffa, cioè si tratta di truffa, di raggiro che ha un solo scopo, cioè la distruzione dell'uomo, l'impedimento all'uomo di trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso, trasformare gli uomini in bestiame da condurre al macello. Questo è il senso del cristianesimo, e noi questo senso lo troviamo sempre, lo troviamo in tutti i gesti che fa il cristiano. Va bene, che dici, Francesco?
Sì, difatti sarebbe anche da leggere, sai, da leggere anche una distanza col fatto che i cristiani festeggiano l'incarnazione, cioè nel senso che parlando di incarnazione significa che noi abbiamo un supporto che è la materia, che è insignificante, che arriva un qualcosa dall'esterno e dà un movimento, innesca le cose, le fa partire, le mette in movimento, quando noi invece noi sappiamo che tutte le cose sono sempre già insite nelle cose stesse, e di conseguenza i pagani col festeggiare i vari solstizi, le varie feste che ci sono appunto in questo periodo, ricordavano sempre che loro erano divini, e soltanto con la condivisione, con la festa, con il fatto del divertirsi, che fosse anche collettivo, in cui coinvolgevano animali, cose, piante, in cui tutto era vita, era un ricordare che si viveva all'interno di un mondo di dei, e che c'era un'infinità di dei con cui si viveva bene, con cui si viveva in rapporto, in armonia, in cui si sapeva che il solstizio d'inverno rappresentava la fine della parte oscura e iniziava la luce. Il monoteismo ci dà l'Immacolata Concezione, ci dà l'Annunciazione, ci dà l'incarnazione.
Ci impone alle persone, ai monoteisti, le ceneri in testa, l'umiliazione, che poi è un segno di umiliazione, dopo un carnevale. Cioè praticamente se un cristiano si diverte, deve pentirsi. È veramente folle, pensateci un attimino.
Sì, e per questo diciamo che tutto il calendario è sempre estremamente importante, perché ha migliaia di divinità. I monoteisti hanno utilizzato il periodo di dicembre soltanto perché loro lo conosci che, essendo un culto di gioia, di festa, di allegria, è il più difficile da sradicare, e hanno dovuto inserirci soprattutto una serie di monnezze, di frattaglie, di porcherie, di rifiuti, di escrementi vari, per camuffare quello che in realtà c'era prima. Di conseguenza il Natale cristiano è un escremento lanciato proprio sulla qualità, sulla capacità, sulla bellezza della vita.
Questo comunque, voi divertitevi, quello che loro chiamano il Natale cristiano, mangiate, bevete, scopate, fate tutto quello che vi piace, naturalmente nei limiti delle persone che vi stanno attorno. Comunque cercate di stare bene, ma state bene anche tutto l'anno, non soltanto il giorno. Però visto che in quel giorno le cose vanno così, divertitevi, vivetelo con gioia, fate regali se avete possibilità, se lo ricevetene tanti, se non ne avete, cioè non è importante, cercate di stare bene e cercate di vivere in maniera felice, in maniera tranquilla. Chiaramente chi ha problemi deve risolversi i problemi, questo chiaramente è fuori discussione, però torno a ripetere, non abbiate problemi di essere contenti, di spassarvela, di stare bene, di farvi ferie, di andare a sciare, di fare quello che vi piace, quello che potete, e auguri insomma a tutti quanti che possiate essere tutti contenti, felici, e alla faccia dei cristiani insomma del loro orrido significato festivo. Francesco, che dici? Sì. Cambiamo?
Sì, come vuoi.
Ok.
C'era da poter ricollegarsi alle polemiche sul presepio, visto che il nostro ministro di istruzione ha fatto anche dei circolari invitando le scuole a organizzare quelle rappresentazioni che sono abbastanza.
Francesco, questo probabilmente spederà a noi questa cosa nel giro di un paio di anni a sistemare un po' sta faccenda, però non è ancora il momento per noi, è giusto che lo facciano gli anticlericali, è giusto che lo facciano gli atei, questo tipo di lavoro per il momento.
Sì, ma vedi, il fatto che una struttura pubblica vada a utilizzare tutta questa energia in cui si parla di sacrifici per organizzare in fondo un teatrino del presepe, in cui si impunti la nostra identità sul fatto del presepe. In realtà il presepe sappiamo che è un'invenzione, perché le persone erano arrivate a un livello culturale talmente basso, talmente del limite, sì, che per riuscire ad addomesticarle e portarle in chiesa si dovevano creare degli spettacoli stupidi in realtà. Poi si vengono a raccontare che fu San Francesco in realtà fu organizzato in maniera più intelligente, molto più ampia, con più capacità, perché si cercava di coinvolgere con un'azione scenica anche le persone. Perché il monoteismo si rendeva conto che esisteva tutta una serie di feste in cui le persone agivano. A questo punto era meglio fare i presepi viventi in cui le persone dovevano fare statuine. E questo dopo aveva una manifestazione anche nella vita, perché tu non partecipi più a una festa col movimento del corpo, ma partecipi facendo la statuina.
Sì, in effetti, vabbè, insomma. Bene. Questa è polemica, comunque prima o dopo la sistemeremo quando ha ragion veduta. Si stanno maturando comunque le cose, gli avvenimenti, e ci sono tutta una serie di cose che si stanno muovendo. Una delle cose che si sta muovendo in maniera molto pesante è in Spagna. Ci abbiamo visto come in realtà la Chiesa Cattolica, adesso fra poco lascerò parlare Francesco, no, poi io lo integrerò. La Chiesa Cattolica in realtà sia solo un regime di paglia che fa terrore, che stupra bambini, che fa violenze gratuite alle persone mascherandole per libertà religiosa. In realtà è un'organizzazione di puro e semplice terrore. I vescovi andrebbero tutti arrestati per reati gravissimi che commettono l'esercizio del culto. Sappiamo che c'è la Costituzione che concede loro il concordato, concede loro di commettere questi delitti, però anziché commetterli solo all'interno del culto, li commettono nel sistema sociale e vanno per tentare di distruggere, per saccheggiare il sistema sociale. Gentaglia come Scola, come C'è, come Mattiazzo, andrebbe tutte messe in galera per delitti contro la Costituzione, delitti contro l'ordine democratico, delitti di eversione dell'ordine costituito. Abbiamo la peggior feccia criminale che esista nel nostro paese, data da questi personaggi terroristici, criminali, assassini, vigliacchi e mafiosi. E non ci stancheremo mai di dire che questi sono terroristi, criminali, mafiosi, delinquenti, perché in realtà le loro azioni indicano questo. Il fatto che la Costituzione della Repubblica lascia ai cittadini il compito di ribellarsi a questo e di costruire la libertà sociale, e sia compito dei cittadini contrastare gentaglia assassina come i vescovi, questo non significa che loro abbiano dei diritti. Semplicemente la Costituzione della Repubblica delega ai cittadini la rivolta morale contro il terrore cattolico. Pertanto, se i cittadini non si fanno carico di questa rivolta morale, chiaramente loro continueranno a stuprare bambini e a fare azioni di terrorismo, azioni di eversione sociale. Detto questo, verrà il momento in cui chiaramente noi ci faremo carico di tutto quello che dobbiamo fare, perché il momento è arrivato. Ciò che è arrivato in Spagna invece è la dimostrazione effettiva che la Chiesa Cattolica non conta un cazzo, cioè non conta assolutamente niente, non ha assolutamente niente da portare alle persone se non lo stupro dei bambini. E lo ha dimostrato Zapatero, lo ha dimostrato privando la Chiesa Cattolica di tutta una serie di privilegi che aveva, privilegi extra legge, e che purtroppo anche qui in Italia, e questi stanno andando letteralmente fuori di testa. Francesco, se vuoi continuare tu con il tuo articolo che hai sotto mano.
Non ce l'ho sotto mano, ti lascio che tu sei più aggiornato, se puoi proseguire.
Praticamente è successo che intanto la Chiesa Cattolica sta andando fuori di testa, sta cominciando a organizzare manifestazioni popolari, manifestazioni chiaramente tutte fallite, tutte ritirate all'ultimo momento, più minacciate che altre, e sta facendo azioni di diffamazione gratuita anche contro il governo spagnolo, tant'è che ha fatto un sito osceno contro il governo Zapatero, e Zapatero chiaramente ha accusato i vescovi, in pratica ha messo le donne ministro nude sulle edizioni online di una radio della Conferenza Episcopale, cioè praticamente sta facendo robe più squallide. Stesse cose che i vescovi hanno fatto nei nostri confronti, stesse cose che il macellaio Biffi, il macellaio Scol, il macellaio Cel, il macellaio Mattiazzo hanno fatto nei nostri confronti, cioè hanno diffamato e infamato proprio impedendoci la manifestazione del pensiero. Bene, e qui in Spagna non si limitano a farlo contro Claudio Francesco o la Federazione Pagana, ma lo fanno direttamente contro il governo spagnolo, che è una cosa incredibile. Io ho l'ultima notizia che mi arriva dalla Spagna, ed è del 22 dicembre 2004. E il Partito Socialista Spagnolo dice ai vescovi: rinunciate all'ingiuria, i vescovi a Zapatero, deve smetterla di provocarci. Cioè i vescovi a Zapatero dicono: devi consentirci di stuprare bambini, perché questo è il significato. Cioè noi quando un cattolico usa un termine, sì, dobbiamo capire cosa intende lui con quel termine, non cosa intendo io. Cioè, se io dico tutti gli uomini devono essere uguali, cioè tutti, intendo tutti i soggetti di diritto devono essere uguali. Se un cattolico dice le persone devono essere uguali, significa che le persone devono essere uguali in ginocchio davanti a lui, e lui è fuori dalla legge, è fuori dall'uguaglianza. Cioè, bisogna essere chiari quando si dicono delle cose. Quando io dico voglio la libertà di espressione, la libertà religiosa, intendo dire che tutte le persone si devono affrontare coi loro principi e coi loro dogmi in situazione paritaria. Quando un cattolico dice io voglio la libertà religiosa, significa che vuole la libertà di stuprare bambini. Cioè bisogna essere chiari sul significato e sul senso delle parole. Perché la Cina non vuole che i cattolici vadano in Cina? Perché i cattolici in Cina pretendono di stuprare bambini. Cioè, non è questione di libertà di manifestare il proprio credo, è la libertà di fare dei delitti, di commettere dei crimini, e questa è la differenza. Vediamo un attimino cosa dice questo articolo, ve lo leggo, tanto è abbastanza breve, sì. Francesco.
Adesso l'ho trovato anch'io.
Il monito dei vescovi suona come una minaccia o addirittura un ultimatum. Zapatero farebbe bene a non provocare la Chiesa. Minaccia o ultimatum? Zapatero, per la libertà sociale, per gli uguali diritti, sta provocando la Chiesa, che non vuole libertà sociale, che non vuole gli uguali diritti. Attenzione. Per conto del Premier, la risposta arriva immediata e altrettanto dura dal coordinatore del Partito Socialista Operaio Spagnolo, José Blanco. Rinunciate all'ingiuria e alla calunnia se volete che ci sia dialogo e cooperazione. Per cui non è Claudio, Simeone e Francesco che dicono che i cattolici usano l'ingiuria e la calunnia. Lo dice il portavoce del governo spagnolo. È chiaro? Governo e gerarchie ecclesiastiche di nuovo ai ferri corti, nonostante il formale invito alla moderazione lanciato di recente dal presidente della conferenza episcopale, il cardinale arcivescovo di Madrid Antonio Maria Rauco Varela. E anche qui c'è da fare un appunto. Quando questo personaggio, questo criminale, ha lanciato l'appello alla moderazione, non l'ha lanciato a se stesso e ai suoi, ma l'ha lanciato al governo. Cioè il governo non deve portare libertà sociali, non deve portare parità di diritti alle persone, non deve portare le persone ad avere il diritto di manifestare se stesso, non a se stesso. Pertanto è criminale quello che il governo ha fatto, è il mio Francesco.
No, è tuo. Sì, no, infatti la cosa che è poi più divertente è il fatto che si dica alla Chiesa, che la Chiesa dica agli altri dovete smettere di provocarsi. Ma cosa ha fatto in soldoni, o tradotto concretamente, Zapatero? Ha soltanto fatto che vuole garantire dei diritti a dei cittadini, vuole riconoscere che nella società quello che è essenziale è che chi compone la società abbia dei diritti e reagisca in base a quello che la comunità stabilisce di concordarsi, di darsi, di realizzare. E questo per la Chiesa viene visto come una provocazione. Zapatero non ha tolto le chiese, non ha impedito ai cattolici di andare a messa, non gli ha impedito di celebrare il Natale, di farsi presepi, assolutamente no.
Esatto.
Ha soltanto detto, ci sono dei cittadini che richiedono quelle cose. Altri cittadini sono d'accordo nella maggioranza, d'altronde viviamo in un sistema in cui contano le maggioranze, ma sono poi diritti che vengono riconosciuti anche a una minoranza che non provocano danno alla maggioranza. A questo punto, normalmente, in uno Stato laico o non cristiano, se un diritto di un cittadino non porta danno alla comunità, non porta danno allo Stato, perché vietarlo? Invece perché? Perché lo Stato non deve agire su principi etici, non deve agire su principi morali, ma deve agire sempre concretamente perché è fatto di individui, di popoli, e deve portare i diritti dei popoli.
Grosso modo è quello che è successo in Italia grazie alla Democrazia Cristiana e al Partito Comunista. Cioè noi abbiamo avuto dal 48 una Costituzione che praticamente è entrata in vigore in maniera decente soltanto all'inizio degli anni 80. Cioè, però nei cittadini non c'è ancora entrato né a testa che cos'è questa cosa, cosa serve questa Costituzione. Cioè noi abbiamo ancora l'idea ancora dell'apparato morale cristiano, anziché di avere l'idea dell'apparato morale costituzionale.
Per me esiste chiaramente un termine di misura o un termine di definizione chiaro. Se voi adesso, cioè, tutti quanti hanno recepito nella loro cultura che la violenza sessuale è una violenza contro le persone, ma ricordate che in
Italia 5 anni fa cioè, fino a 5 anni fa
cioè, questa era una cosa che nella cultura, nella gente comune era tranquillamente riconosciuta, che se uno subisce violenza la persona prima danneggiata è la persona che l'ha subita. Ricordatevi che tutti quanti i partiti politici italiani non hanno fatto resistenza al fatto che i cattolici sostenessero che fosse una violazione della morale.
Praticamente le persone erano oggetti soggetti alla morale. Solo 5 anni fa sono state riconosciute violenze alle persone. Credo 5, se non sono, sono 5 e mezzo, 6, datemi buona questa. Comunque solo da 5 anni la violenza alle persone è una violenza contro la persona, non una violenza alla morale. Praticamente secondo i cattolici le persone possono essere comperate e vendute come schiave, perché questo alla fin fine è il discorso. E vedo anche nei rapporti di lavoro in fabbrica, c'è ancora la tendenza ad avere relazioni di lavoro schiavistiche, cioè una cosa che mi ha veramente aberrato, sconvolto. Cioè, esistono ancora questi atteggiamenti che è allucinante. Ma sai, è antieconomico oltretutto, non è semplicemente una cosa.
Beh, c'è un problema che esiste anche chi vuole essere, fatto, vuole essere schiavo.
Sì, sì, ma esiste anche chi ci gioca sopra, capisci? È che è una cosa sconvolgente.
Beh, dato, sai, il masochismo, il monoteismo l'ha chiaramente sostenuto, propagandato, abituato le persone. Ha anche evocato un archetipo del genere. Certo. Che col monoteismo è diventato significante. D'altronde, sai, il Natale non è una festa della vita, ma di qualcuno che viene qui, secondo loro, a farsi uccidere per le colpi e peccati degli altri. Perciò quando si introduce il concetto che qualcuno deve espiare, del capro espiatorio, di qualcuno che deve essere sottomesso, che deve venire qui proprio per fare il kamikaze, le conseguenze, la natura delle cose porterà a questo. Certo che quando tu insegni alla scuola per secoli, ma anche per anni, in cui Gesù è venuto anche ai bambini a soffrire per i nostri peccati, i bambini non sono stupidi, se gli insegni che loro dovrebbero soffrire, farsi carico, portare alla croce, e poi questo in ogni ambito, in ogni cultura, in ogni momento succede.
Esporre il crocifisso è un atto criminale, è un atto di intimidazione, è un atto di vero e proprio terrorismo, equivale a sparare alle persone, cioè, è esattamente la stessa cosa. Esporre il crocifisso è un delitto di eversione dell'ordine costituito. Sappiamo che deve nascere questo modo di essere, questo modo di porsi, però dal punto di vista giuridico è così, e però le persone devono anche recepirlo, perché se le persone non recepiscono che l'esposizione del crocifisso è un delitto di eversione dell'ordine costituito, e chiaramente i magistrati non lo perseguiteranno, perché un delitto viene perseguito quando viene recepito come delitto, non basta che ci sia sulla legge o nella carta costituzionale, è necessario che le persone lo percepiscano proprio come un delitto. Comunque lo faremo, esistono tutti i tempi e modi, sappiamo esattamente come andranno le cose. Vado avanti con l'articolo, sì, Francesco. Vado avanti sempre con questo articolo. Sembrava appena scongiurata la possibilità di una grande manifestazione di cattolici contro l'esecutivo socialista, che si vociferava fosse stata programmata per il mese di dicembre a Madrid. In realtà era solo una minaccia gratuita. Quando l'Episcopato ha deciso di tornare alla carica. Questa volta a scendere in campo è il segretario dei Vescovi spagnolo, Monsignor Joan Maria Martinez Camino, un gesuita che viene dalla Commissione per la Dottrina della Fede. Commissione per la Dottrina della Fede è il termine attuale che va a indicare l'Inquisizione, cioè quelli che bruciavano vive le persone. Per cui è entrato in campo uno che bruciava vive le persone. Andiamo avanti ancora. In un'intervista al quotidiano del Paese, boccia senza appello tutte le riforme sociali già approvate o annunciate da Zapatero, e lancia un avvertimento: non ci sarà scontro di treni se il governo non mette in pericolo la libertà religiosa. Cioè praticamente lui è un treno, il governo è un treno, ci scontriamo se lui non mette in la libertà religiosa. Attenzione, nella concezione dell'episcopato, sto leggendo l'articolo, nella concezione dell'episcopato, perché questa condizione possa realizzarsi, l'esecutivo dovrebbe rimangiarsi la riforma del sistema educativo appena annunciata, rispettando la promessa fatta in campagna elettorale. Zapatero bloccò, appena entrato in carica, la legge voluta da Aznar, che attribuiva all'ora di religione il carattere di materia non facoltativa.